Laser.
In the name of God, amen. We, whose names are underwritten, the loyal subjects of our dread sovereign lord, King James, by the grace of God of Great Britain, France and Ireland, King, Defender of the Faith.
Si apre con queste parole il Mayflower Compact, il documento firmato da un gruppo di puritani, ma come scopriremo non solo da loro, quando ancora si trovavano a bordo della nave, la Mayflower appunto, con cui erano fuggiti dall'Inghilterra in cerca di libertà religiosa. Il documento doveva servire a regolare la vita nella prima comunità, nella colonia che fondarono nel Massachusetts, Plymouth, poco a sud di Boston, e, anche se risale al 1620, divenne famoso nell'Ottocento, lo stesso periodo in cui anche quel centinaio di primi europei sbarcati nel New England divennero noti come padri pellegrini. Della loro vicenda, che certo molto ha a che fare con la storia, ma che ancora di più si nutre ed alimenta il mito fondante degli Stati Uniti, abbiamo voluto parlare con lo storico americano Kenneth Cohen, che lavora per il Museo Nazionale di Storia Americana e insegna all'Università del Delaware, interpellando e chiedendo però supporto anche a Tiziano Bonazzi, professore emerito dell'Università di Bologna e autore di numerosi saggi sulle istituzioni e la storia nordamericana.
In witness whereof we have hereunto subscribed our names at Cape Cod, the 11th of November, in the reign of our sovereign lord, King James of England, France and Ireland, the 18th, and of Scotland, the 54th, Anno Domini, 1620.
Ma chi erano innanzitutto questi primi coloni, quei passeggeri della Mayflower che fondarono Plymouth e che poi divennero noti come i padri pellegrini? Kenneth Cohen, ricercatore e curatore del National Museum of American History.
The Pilgrims were a religious sect who disagreed with both the doctrine and the legal requirement in England.
I pellegrini erano un gruppo religioso in disaccordo sia con la dottrina sia con i requisiti legali richiesti per far parte della Chiesa anglicana. In termini di dottrina erano più protestanti della Chiesa anglicana, ma le loro pratiche e la loro filosofia erano illegali in Inghilterra e per avere la libertà di praticare il loro credo furono costretti a fuggire. La loro prima destinazione fu l'Olanda, più precisamente Leida, una soluzione insoddisfacente perché ci sono molti documenti che raccontano la frustrazione della congregazione che desiderava continuare ad essere culturalmente inglese. Negli anni 1619-1620 la congregazione di Leida individuò lo sforzo coloniale verso le Americhe come l'opportunità di restare sotto la bandiera inglese e di creare una società inglese mantenendo al contempo una certa distanza dall'Inghilterra che consentisse loro di praticare la loro religione come meglio credevano. Fu solo più tardi che queste persone cominciarono ad essere indicate con il termine coloni pellegrini. Un termine che i separatisti utilizzano riferendosi a se stessi solo un paio di volte. L'appellativo si diffonde solo nell'Ottocento, quasi 200 anni dopo che i primi coloni separatisti erano arrivati negli Stati Uniti, ed è allora che quel gruppo diventa universalmente noto come pellegrini. Secondo alcune fonti, una metà circa dei passeggeri della Mayflower non faceva parte di questo gruppo religioso. Ci sono numerose discussioni sul grado e il tipo di coinvolgimento con i separatisti del primo gruppo di coloni. Esistono innegabili tracce storiche che almeno una porzione di chi arrivò con la Mayflower non apparteneva alla congregazione di quei pellegrini che diventeranno i protagonisti dello sforzo di colonizzazione del paese.
The religious pilgrims that later became associated with the entire voyage and colonization effort.
Come e perché i passeggeri della nave stilarono il Mayflower Compact?
You know, the Mayflower Compact is an agreement that's signed on board the Mayflower shortly after the ship arrives in American waters.
Il Mayflower Compact è un accordo firmato poco dopo che la nave che conduceva i separatisti nel Nuovo Mondo era entrata nelle acque americane. L'atto è sostanzialmente un modo per dirimere le liti su chi deteneva l'autorità di decidere nella scelta di un approdo per i viaggiatori e nell'organizzare la loro piccola comunità per l'insediamento. In tutta l'Europa si riteneva che questa autorità spettasse al capitano di una nave. Ma naturalmente i capi religiosi a bordo della nave volevano avere la possibilità di dire la loro su dove erano diretti e dove avrebbero creato il loro insediamento. Il Mayflower Compact era una sorta di garanzia di evitare dispute tra l'autorità della nave, il capitano e i leader dei coloni viaggiatori che volevano insediarsi nelle Americhe.
Well, not the secular, the leaders of the settlers, the voyagers on the vessel who were coming to settle in the Americas.
A firmare il Mayflower Compact, che in origine si chiamava Accordo tra i coloni della nuova Plymouth, sono tutti i passeggeri maschi della nave. Ma qual è stato il ruolo storico e simbolico di questa carta?
For a long time, many Americans looked at the Mayflower Compact as sort of the first example of self-governance in the British Americas.
Per molto tempo, tanti americani hanno considerato il Mayflower Compact una specie di primo esempio di autogoverno nelle colonie britanniche del Nuovo Mondo. E hanno quindi visto in esso un antesignano di documenti come la Dichiarazione di Indipendenza o la Costituzione degli Stati Uniti. Ma queste opinioni non sono più ritenute valide come lo erano fino a 50 o 60 anni fa. Inoltre, molti dei principi organizzativi che troviamo nel Mayflower Compact non vengono ripresi più tardi nei documenti fondativi degli Stati Uniti, né nei documenti del Congresso continentale, né in quelli del periodo della Rivoluzione si trovano tracce di un influsso diretto del Mayflower Compact. Sembra che nessuno lo abbia in mente durante la Rivoluzione americana o durante la Foundation. Ci sono molti riferimenti ai documenti a cui i padri fondatori si ispirarono nello scrivere la Costituzione, ma il Mayflower Compact non compare mai. Secondo il mio punto di vista, si tratta di un singolo documento riferibile ad un singolo momento del 1620. È solo con il senno di centinaia di anni dopo che, guardando indietro, si può affermare: «Oh, guarda, somiglia a ciò che è successo dopo». Ma si tratta di un collegamento che si pretende di fare ora nel XX secolo, non qualcosa che si basa effettivamente su prove storiche.
But that's, you know, more of a connection that people are trying to make now or in the 20th century than one that is actually grounded in historical evidence and fact.
Professor Bonazzi, quando la vicenda dei padri pellegrini diventa un mito fondante per gli Stati Uniti d'America?
Nasce quando negli anni 20 del 1800 comincia veramente il nazionalismo americano, perché bisogna ricordare che negli Stati Uniti, con la rivoluzione del 1776, nacque lo Stato prima della nazione. Esistevano culture, religioni, interessi profondamente differenziati fra le 13 colonie inglesi che si uniscono per formare gli Stati Uniti. Ed è soltanto con quello che anche in Europa si chiama nazionalismo romantico della prima metà dell'Ottocento che anche negli Stati Uniti inizia un fortissimo nazionalismo a base anti-europea, molto anti-europea. Ed è a questo punto che nel 1820 uno dei principali personaggi della politica americana della prima metà dell'Ottocento, che è il senatore del Massachusetts Noah Webster, in un discorso del 1820 fatto a Boston per ricordare il bicentenario dell'arrivo dei padri pellegrini in America, lanciò veramente il mito fondante degli Stati Uniti attraverso questo viaggio e l'arrivo dei pilgrims. In che modo? In un modo che un po' era già stato sperimentato anche da Thomas Jefferson, cioè dire nel 1620 arriva negli Stati Uniti un gruppo di persone civili, cioè che portano la civiltà nel wilderness, nelle terre selvagge del Nord America. Persone che sono civili, che sono religiose, che amano la libertà. Questo è il modello che viene proposto all'intera America, perché Noah Webster immediatamente dice: questi sono i nostri antenati. Ed ecco quindi che, non voglio dire falsando, perché i miti politici non sono mai falsi, sono interpretazioni del passato per fondare fortemente il presente. Gli Stati Uniti hanno delle radici, Gli Stati Uniti non sono un paese nato dal nulla, sono un paese che ha delle radici ben precise dove? Nella migliore tradizione libertaria europea, che è quella del puritanesimo inglese, nemico del re d'Inghilterra. Il puritanesimo inglese portò Oliver Cromwell, portò alle guerre di religione degli anni 40 del 600, e allora i padri pellegrini diventano qualcosa di completamente diverso dalla realtà, però di altrettanto vero. Per l'America, per gli Stati Uniti, sono i penati, sono il Romolo e Remo, se si vuole, sono il Guglielmo Tell degli Stati Uniti in questa visione di nazionalismo romantico che proprio in quel momento ha inizio.
The myth comes about in two stages, I would argue. The first stage is at the time of the American Revolution in New England, which is one of the real hearths or fires of the American revolutionary movement.
Direi che si arriva per tappe alla creazione del mito. Il primo passo viene compiuto durante la Rivoluzione americana. In quegli anni il New England, che possiamo considerare la culla del movimento rivoluzionario americano, che ha favorito l'indipendenza dall'Inghilterra, guarda all'indietro nella storia cercando di trovare un precedente che giustifichi la tesi secondo la quale le colonie dovrebbero essere indipendenti. Negli anni 60 e 70 del Settecento i coloni iniziano a parlare dei padri pellegrini e di come erano arrivati nel Nuovo Mondo in cerca di libertà religiosa e di come attraccarono a Plymouth Rock. Plymouth diventa così a fine Settecento il simbolo della rivoluzione americana, nello sforzo di creare il mito che individua nell'esperienza dei pellegrini la fondazione di una nuova nazione. Il secondo passo della costruzione del mito risale agli anni che vanno dal 1840 fino agli anni 60 dell'Ottocento, appena prima della guerra civile. In quel periodo il New England cercava di giustificare le sue ragioni con una presunta superiorità morale e mentre crescevano le tensioni con gli stati schiavisti del Sud, il loro sguardo tornò ai padri pellegrini, visti come una congregazione arrivata in America in cerca di libertà. Ma il punto centrale non era tanto la schiavitù, quanto contrapporre un'idea del Sud nato e sviluppatosi attraverso la schiavitù a quella di un Nord sorto dall'aspirazione alla libertà religiosa. Non è un caso che il giorno del ringraziamento divenne una festa nazionale solo durante la guerra civile del 1863. Questo per dire che si cerca sempre di trasformare la storia in ciò che è rilevante per l'epoca in cui si vive, e questo è vero anche per la storia della Mayflower. Gli uomini del New England riscrissero la storia di un'alba dell'indipendenza americana per sostenere le loro ragioni, e i loro nipoti ripresero quegli argomenti con uno scopo diverso durante la guerra civile. Accadde quello che in inglese chiamiamo cherry picking, vale a dire scegliere quali fatti enfatizzare e quali ignorare, selezionando il meglio per il proprio scopo. Le colonie separatiste di Plymouth impiegavano gli schiavi e i loro schiavi erano i nativi americani, ma i coloni che arrivarono dall'Europa e i loro discendenti ignorarono questa schiavitù con lo scopo di far apparire il Nord moralmente superiore rispetto al Sud.
Some of those slaves, in fact, were Native American. There is a Native American slavery that exists in New England, and the European Americans, the colonists and their descendants, and European Americans who later come to the United States, ignore that slavery in order to paint the North as being more moral than the South.
Professor Bonazzi, lei ha parlato di interpretazione di una realtà, non di falsificazione, ma di interpretazione. E io le volevo chiedere allora quali sono gli altri elementi che nell'Ottocento vengono lasciati da parte per privilegiare questo mito fondante dei padri pellegrini.
Questo nazionalismo romantico, come è stato chiamato, è un nazionalismo che cerca di dare, come ho detto, un fondamento comune agli Stati Uniti, tralasciando gli elementi divisivi. Webster, ad esempio, è un antischiavista e di conseguenza nel 1820 già lo scontro fra Nord, che cominciava a essere antischiavista, e il Sud, che invece era assolutamente e totalmente legato da un punto di vista sia economico che ideologico alla schiavitù, cominciano a divergere profondamente e cominciano a diventare ostili l'uno all'altro. Il tema della schiavitù è un tema divisivo e immediatamente infatti non se ne parla, si cerca di non parlarne il più possibile. Quello di cui però veramente non si parla è il razzismo, nel senso che negli anni 30, 40, 50 fino alla guerra civile che comincia nel 1861, mano a mano i toni fra nord e sud diventano veramente belligeranti, cioè l'odio fra le due parti diventa sempre più manifesto. Ed è un odio che parte dalla schiavitù. La schiavitù intesa come realtà economica, la schiavitù intesa come realtà morale, la schiavitù vista da un punto di vista religioso, su cui nord e sud hanno idee completamente diverse. Ad esempio nel sud la schiavitù viene giustificata rifacendosi alla Bibbia, rifacendosi al peccato compiuto dal padre, dal can padre della razza nera nei confronti del padre. Ho detto la schiavitù, ma non il razzismo. Nel senso che se il Nord è sempre più antischiavista e finirà a combattere per liberare gli schiavi, non si libererà mai assolutamente dall'idea che i neri sono una razza inferiore. È una razza quindi che va mantenuta lontana dai bianchi e in qualche modo sottomessa ai bianchi. Tant'è vero che dopo la guerra civile, dopo che nel 1865 si ebbe la liberazione attraverso emendamenti della Costituzione degli schiavi, la schiavitù venne vietata, addirittura emendamenti alla Costituzione diedero pari diritti in tutti i modi agli ex schiavi, facendoli diventare a pieno diritto cittadini, ecco che di fronte alla feroce resistenza sudista a questi emendamenti, nel 1876, 11 anni dopo la fine della guerra civile, Nord e Sud raggiungono un accordo. Ed è un accordo politico in cui il Sud acconsente alla supremazia politica del Nord e acconsente al fatto che i capitali nordisti comincino ad affluire a Sud e che di conseguenza l'economia agricola sudista comincia a diventare in qualche modo subordinata veramente alla trionfante economia industriale del Nord. Dall'altro ottengono lo home rule, cioè dire la possibilità di fare in casa propria ciò che vogliono. Ed è l'inizio di quella che durante gli anni Ottanta diventerà la segregazione razziale formale per via legislativa che si ha in tutti gli stati del Sud. Se questo avviene nel Sud e questo porta all'unificazione veramente della nazione, o meglio della parte bianca della nazione che adesso si riconosce nell'industrializzazione, nel progresso economico, eccetera, si mantiene però a Nord che cosa? Questa visione della inferiorità nera. Di modo che se a Sud c'è una segregazione formale, a Nord c'è una segregazione informale. Ricordiamo un'altra faccenda, proprio addirittura nella prima metà dell'Ottocento, nel 1845, un giornalista che è John O'Sullivan lancia uno slogan ed è quella del destino manifesto. Il destino manifesto americano di occupare l'intero continente nordamericano, perché gli americani hanno un destino provvidenziale voluto da Dio per portare la libertà ovunque in Nord America. Questo vuol dire che cosa? Non solo distruggere l'autonomia delle nazioni indiane, ma cacciare i messicani, vale a dire i cattolici, vale a dire gli inferiori, da tutto il sud-ovest del continente nordamericano. E questa idea del destino manifesto diventerà a questo punto il fulcro di tutto il nazionalismo americano. E i padri pellegrini ne faranno ancora parte, perché loro, con il loro viaggio verso la libertà, con la loro volontà di essere liberi, hanno cominciato a portare civiltà, libertà e vero cristianesimo, che è quello protestante, al di là dell'Atlantico. Thank you.
libertà, religiosità e civiltà, dunque, a fondare quel nazionalismo romantico a cui facenno Tiziano Bonazzi e a cui risale anche l'origine di quella che insieme al 4 luglio, Independence Day, la festa dell'indipendenza, è l'altra vera festa nazionale statunitense, il giorno del ringraziamento, Thanksgiving. Ancora il ricercatore del National Museum of American History, Kenneth Cohen.
Just like the effort to connect the Mayflower Compact to the Declaration of Independence or the Constitution, the invention of the first Thanksgiving happens 100 years or more.
Proprio come lo sforzo di ricollegare il Mayflower Compact alla dichiarazione di indipendenza o alla Costituzione, quella che potremmo chiamare l'invenzione del primo Thanksgiving risale a più di 100 anni dopo che i fatti storici erano realmente accaduti. Un divario temporale dunque di generazioni. Per riprendere le fila del discorso cronologicamente, possiamo innanzitutto osservare che il cosiddetto primo ringraziamento ha luogo nel 1621 e non è un evento programmato. Non c'è insomma qualcuno che organizza un appuntamento o un invito dei coloni per la tribù dei Wampanoag. Qualcosa tipo «vi preghiamo di unirvi a noi per il raccolto per celebrare la nostra alleanza e la nascente amicizia». No, non successe niente del genere. Ciò che accadde, invece, fu che i coloni spararono dei colpi, i loro alleati li udirono e, avendo firmato un trattato che li vincolava alla difesa reciproca, si presentarono in loro aiuto. A quel punto i coloni spiegarono che non erano sotto attacco. Non è chiaro se stavano allenandosi oppure se cacciavano, ma comunque quando gli indiani si presentarono, li invitarono a fermarsi perché avevano allestito un banchetto. Il risultato finale fu che i Wampanoag e i coloni condivisero quel pasto, ma come detto non era qualcosa organizzato con quello scopo. Inoltre non successe mai più. Gli americani enfatizzano molto questo primo Thanksgiving come l'inizio di una tradizione, ma non ci sono tracce di relazioni, diciamo così, diplomatiche tra i Wampanoag e i coloni o di un festeggiamento analogo l'anno successivo o negli anni a seguire. E dopo 10 o 15 anni da questo cosiddetto primo giorno del ringraziamento, i rapporti tra i Wampanoag e i coloni divennero piuttosto tesi, anche perché il numero dei coloni in arrivo dal Vecchio Mondo aumentava e con loro aumentava la richiesta di nuove terre, sia attraverso vie diplomatiche, sia attraverso vie più subdole.
And colonists are beginning to come up with ways that they can acquire more land. Some of those ways are diplomatic, some of those ways are treacherous.
Civiltà, libertà, religiosità. Professor Bonazzi, lei ha ricordato questi tre elementi che ci arrivano indirettamente dal 600 attraverso questa selezione ad hoc avvenuta poi nell'800. La domanda mia ora però è come e perché viene rimesso in discussione questo modello e questo mito fondante, facendo un salto in avanti nel tempo molto molto ampio.
Mentre l'America fino agli anni 50 è vissuta sull'idea dei padri pellegrini come protestanti libertari, che erano capaci di libertà in quanto erano protestanti ed erano capaci di una libertà razionale sottoposta a Dio, che si fondava sulla famiglia, si fondava sulla fedeltà, si fondava su ruoli completamente diversi per i due sessi, proprio non concepiva né l'aborto, né l'omosessualità, né alcune di tutte le idee e di tutti i nuovi valori che cominciarono a sorgere con la rivoluzione giovanile e con i movimenti degli anni 60, ecco, qui si ha la cesura. Si ha una enorme cesura, cioè gli Stati Uniti si aprono a quella che si comincia a chiamare postmodernità. Dalla modernità, che era la grande modernità razionale con di cui gli Stati Uniti avevano vissuto dalle origini fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che quindi aveva segnato il trionfo, era stato lo strumento culturale, lo strumento ideologico con cui gli Stati Uniti erano diventati la maggiore potenza al mondo. Ecco, proprio nel momento in cui gli Stati Uniti sembrano avere raggiunto il massimo delle loro libertà, concedendo i diritti politici e i diritti civili anche agli afroamericani, ecco qui si ha la rottura. Cambia completamente la famiglia, cambiano i modi di lavorare, comincia ad esempio la crisi di quella che si chiama la fabbrica fordista, la grande fabbrica operaia, comincia a nascere una classe media che pensa molto alle libertà personali piuttosto che alle libertà sociali, e cambia completamente il mondo. E gli Stati Uniti si spaccano in due. È l'inizio di quel grande movimento che porta alle elezioni attuali, alle elezioni del 2020, a un Donald Trump che difende la tradizione, difende l'America bianca, difende tutto quello che c'è stato nel passato, e dall'altra parte invece un partito democratico, un candidato, Joe Biden, che sicuramente è un centrista, non è un uomo della sinistra americana, ma che però per ragioni strettamente politiche, ma le ragioni politiche hanno una enorme importanza, si trascina dietro tutte le idee di liberazione femminile, di liberazione sessuale, di liberazione totale dell'individuo, di quello che si chiama empowerment, cioè dire la possibilità di avere potere in se stessi, di poter guidare la propria vita, che vivono all'interno del Partito Democratico, che sono all'interno dei movimenti dal Black Lives Matter al movimento femminile Me Too, per arrivare al movimento radicale Antifa, che considera fascista tutto quello che invece secondo Trump e secondo i conservatori è sacro. Ecco, questa è la grande spaccatura dell'America. L'America che torna a essere un luogo non più di unità ma di disunione, un luogo quasi di guerra civile interiore, non più una guerra civile per separare gli stati sudisti dagli stati nordisti, ma una guerra in cui ci sono due Americhe che sono diventate veramente profondamente nemiche, cosa che non era fino alla seconda metà del Novecento.